dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
È mercoledì 1° di settembre, siamo ancora però in modalità estiva e quindi siamo pronti per un grandissimo speciale, questa volta con un ospite d'eccezione, il nostro signor Spielberg, il nostro Michele Di Maio, che ci racconterà delle sue grandi avventure con quello che sono la stampa 3D, e insieme a lui abbiamo anche il ritorno del Cylon Prof, Massimo De Santo.
Ah, così fai tu per tutti la presenza.
Buonasera.
Io aspettavo adesso dallo studio mio,
esatto,
dallo studio pronto.
È proprio l'anarchia.
mi ero pronto questa rima, diciamo, dello studio di Avellino che ritorna canterino, ma non me l'hai fatta fare, non fa niente. Buonasera a tutti.
L'abbiamo detta, buonasera, bentornati.
Buongiorno.
Qua uno studio assolutamente di scorta, quindi non rodato. Poi l'estate, ci siamo dimenticati come si fa, ma ricorderemo tutto. Come state, amici cari?
Alla grande.
Settembre, September Morn. Chi era che cantava anche... September Morn? Aspetta, uno famosissimo.
No, non ce l'ho.
Quello che poi si è fatto monaco buddista, chi era?
Monaco buddista. Ma non era forse Cat Stevens che non
esatto,
è monaco buddista?
No, allora mi sto confondendo, non era Cat Stevens, no. Però insomma è famosissimo.
Neil Diamond,
vedi. Dai, che
me lo sono ricordato da solo in completa autonomia senza cercarlo da nessuna parte.
E non capite che è diventato Hare Krishna nel frattempo, Neil Diamond.
Ma no, era appunto Cat Steven, è stata una confusione classica.
Che però è diventato musulmano.
Esatto, Yusuf. Comunque, Islam. Vabbè, questi cantanti che diventano altre cose. Allora, di cosa chiacchieriamo stasera? Chiacchieriamo di una esperienza che ha fatto negli ultimi mesi, mi sa. Da quant'è che te la sei comprata, Michele, la stampante 3D?
X mesi.
con X tra 3 e 6, credo. X maggiore uguale di 3 e minore uguale di 6.
Esatto.
Okay,
non ero pronto a questa domanda. Sì, l'idea che era completamente spontanea, in realtà assolutamente non ci avevo pensato, ed è stato, se non sbaglio, Fiorenzo Spampinato in chat che ci ha detto: ma perché non fate un bello speciale sull'esperienza di Michele con la stampante 3D? Ed eccoci qua oggi.
Anche perché tu, giustamente,
effettivamente è una cosa, dai.
Anche perché tu sul canale Makers del nostro gruppo Slack continui a postare foto di attrezzi,
di esperimenti,
di cucchiaini alla Uri Geller piegati, cose di questo genere.
Sì, poi allora io volevo poi fare una premessa. Aspetta, fermi tutti. Sono qui in veste di neanche appassionato, di qualcuno, di un nubio che ha comprato tra appunto qualche mese fa la stampante 3D e che ci ha giocato un po'. Io sono sicuro che all'ascolto ci saranno milioni di ascoltatori, sui miliardi di ascoltatori che ascoltano ogni settimana Digitalia, che sicuramente ne sanno mille volte in più di me. Quindi abbiate pazienza, anzi correggetemi quando dirò qualche scemenza. Però l'idea appunto è quella di fare un piccolo excursus di cosa vuol dire oggi comprare una stampante, come i video che ci sono su YouTube, cosa vuol dire come comprare una stampante 3D nel 2021. E ecco le cose principali. Che,
mi pare una bellissima idea, Michele, anche perché appunto ogni tanto bisogna sperimentare lanciandosi nel vuoto, no? Bisogna vedere che cosa succede concretamente e praticamente. Il fatto di saperne poi ovviamente di più è bello, è una cosa, un aspetto che arricchisce. Almeno butteremo un sasso nello stagno di questa conoscenza.
Esatto, poi io ho buttato i soldi per voi, poi voi
infatti,
pensate
quindi,
se
bravo, facciamo. Hai iniziato col primo argomento, perché la domanda secondo me più importante, che rivolgo a Michele in persona, cioè nel senso a te, non in generale. Allora, a me la stampante 3D è uno di quegli oggetti del desiderio, ma non ho ancora capito, non mi sono ancora trovato un motivo che non sia il puro ludibrio di perché vorrei una stampante 3D.
Ecco, questa è esattamente la stessa domanda.
Dammi la tua risposta,
io.
La risposta di Michele.
Okay.
Perché te la sei comprata?
me la sono comprata per ludibrio, nel senso che ho fatto quel, okay, quello step psicologico dal pensare, sai, guardi su internet le cose, dici, ah, ma che figata, posso stampare i case per la Raspberry Pi, oppure le miniature dell'uomo ragno.
Fai rivedere.
Eccola qui. Qui era un piccolo busto dell'uomo ragno che ho stampato per prova. E niente, un giorno vuoi anche la noia da pandemia, anche se credo fossimo dopo post lockdown, ho detto vabbè, ho buttato il cuore oltre la siepe, il portafoglio oltre il pulsante conferma di AliExpress. No, allora, ecco, iniziamo a fare quel discorso lì. Quanto costa? Oppure vogliamo fare, no, facciamolo alla fine, il conto alla cassa. Perfetto. Allora,
l'hai scelta, scusa, invece, prima di dire quanto costa, che hai fatto? Proprio perché eri un neofita, sei buttato così, hai letto qualcosa sulla stampa specializzata?
Hai ascoltato un podcast digitale molto affermato in Italia?
In anticipo, prima ancora che uscisse la puntata, molto Tenet. E allora, no, il classico processo informativo di un geek barra nerd nel 2021, quindi ho iniziato a leggermi. Allora, la stampa 3D è un mondo che ha una comunità gigantesca e devo dire che è anche una comunità, anche piuttosto, almeno da quello che ho visto, molto positiva, nel senso un sacco di gente che c'ha voglia di aiutarti, una comunità che non è per niente tossica come invece possono essere altre comunità. E quindi niente, ho iniziato il mio processo di lettura su di siti, Reddit sicuramente, YouTube sicuramente, e fino a come dire, a restringere la scelta su un modello che poi vedremo in realtà è anche abbastanza nel 2021. Non dico che è banale, però ci sono dei, diciamo, major player. Allora, la prima cosa da capire, proprio partendo proprio dall'alto, è che almeno a livello consumer e quindi con un costo accessibile ci sono due tecnologie principali, quindi l'albero si inizia a separare già da subito.
Quelle sono meraviglioso.
Numero uno,
voglio una stampante a le cosiddette FDM, che sono quelle a filamento. Quindi tu metti il rotolo di filamento e la stampante poi inizia partendo dal basso con tre motori, uno per ogni asse, poi magari poi ne parleremo un po' più nel dettaglio, inizia a costruirti l'oggetto che vuoi stampare.
Come un ragno che tesse la tela.
Esattamente, soltanto che in 3D. Esatto. Okay. L'altra tecnologia è invece a resina. Quali sono le differenze? Allora, la tecnologia a resina, che è una figata perché praticamente è una, come se fosse una la stampante è fatta tipo con una vaschetta dove si mette la resina. Sul fondo di questa vaschetta, e poi come tante cose di cui parlerò oggi, io non ne ho mai vista una dal vero, quindi sto parlando, vi sto trasmettendo cosa ho visto su YouTube. Nel fondo di questa vaschetta c'è uno schermo LCD, come se fosse uno schermo LCD. Questo schermo LCD però, invece di, diciamo, proiettare, accendere pixel colorati, accende dei pixel all'ultravioletto. La resina che tu vai a mettere nella vaschetta di qui sopra reagisce a questo ultravioletto andandosi a, diciamo, solidificare. Quindi se la stampante a filamento stampa uno solo sopra l'altro tutti i vari livelli, la stampante a resina fa l'opposto. Infatti, credo, da quello che ho capito, le stampe vengono capovolte perché
parte dall'alto e scende.
Parte dall'alto ma capovolta. E quindi lo schermo di cui vi parlavo prima accende i pixel sulla base di dove ci deve essere, diciamo, una parte solida per quel livello. Poi c'è un motorino che alza di un livello, quindi stiamo parlando di meno di un millimetro di solito, poi dipende dall'altezza, i livelli precedenti, finché non si mettono, diciamo, come dire, uno sopra l'altro. L'altro problema il problema però della resina è che deve essere trattata dopo, deve essere esposta ai raggi ultravioletti. Però, ad esempio, se il vostro obiettivo è stampare miniature, che è una delle cose che si fa di più con la stampante. Esatto, è decisamente meglio perché riesce a riprodurre un livello di dettaglio molto più alto e le le stampe vengono più lisce, nel senso il livello non è più visibile.
Esatto,
perché vedremo che col filamento si vede, ecco.
L'output, il prodotto delle due stampanti alla fine è una cosa molto diversa, perché in quelle a filamento generalmente è un qualcosa di grezzo, spesso da rilavorare dopo, esatto. In cui si vedono gli strati tipicamente, e spesso però riesci a fare oggetti vuoti. Mentre in quella resina è sicuramente più dettagliata, un po' l'effetto getto d'inchiostro laser rimanendo sulle stampanti, però è decisamente, produce degli oggetti pieni normalmente, quindi più pesanti.
Allora, ci sono ovviamente poi metodi per svuotare almeno in parte l'oggetto.
La resina, certo, e riempire quelli di plastica.
Esatto. Però sì, queste, infatti una delle domande che vi dovete fare all'inizio del vostro processo di acquisto è ma cosa ci voglio
cosa
fare?
Ci devo fare?
Un'altra differenza, perché io ho avuto modo di invece di giochicchiare, non ce l'ho a casa ma da amici sono riuscito a giocarci con una resina, e è la dimensione degli oggetti che costruisci, perché se in generale comunque si tratta di cose piccole, con la resina generalmente a parità di costi sono più piccole, perché c'è questo schermo che è la parte più costosa e sì. E limitante nella dimensione.
In generale, allora, ogni stampante 3D di qualsiasi tecnologia sia, tra le varie caratteristiche tecniche che ha, è proprio la superficie di stampa. Quindi anche se scegliete una stampante a filamento, ci saranno potete stampare oggetti di dimensioni massime a seconda della stampante che comprate. Però a parità di livello, diciamo che la stampante a resina di solito è un po' più piccola, quindi vi permette di stampare oggetti un pelo più piccoli a parità di prezzo, a parità di, diciamo, di livello.
Quella che hai comprato tu, per darci un punto di riferimento,
ecco, per andarci per andare un po' a scendere, diciamo, nel discorso, io ovviamente ho comprato una stampante a FDM, quindi quella con il filamento, esatto, e di cui poi adesso sarà, per quanto poi tante cose sono in comune, però la maggior parte del, diciamo, di quello che diremo ad adesso si applica, diciamo, è basato su una stampante a FDM. Quindi
scusa, ma però completa, vai. È a filamento, e di che dimensioni riesce a stampare? Immagino c'è una dimensione massima.
Sì, no? Esatto, c'è una dimensione massima
espressa sui tre assi, oppure un cubo
espressa sui tre assi, assolutamente sì. La mia, vado a memoria, stampa qualcosa come 25x25x35 in altezza. Ad esempio, una delle cose classiche che tanta gente stampa sono gli elmetti, le maschere, non mi chiedete perché, oltre appunto a statue e modelli di varie tipologie, di vari supereroi. Però ad esempio tanta gente si stampa, che vi devo dire, la maschera di Iron Man, la maschera dell'uomo ragno e così via, e diciamo che volendo, poi non ne ho mai stampate, però volendo con questa dovreste riuscire a stamparla, diciamo, tutto d'un pezzo.
Sì, 25 più o meno mi trovo, sì.
Esatto.
Una testa umana.
Una testa umana, lì dentro una testa umana a grandezza naturale, secondo me riuscite a stamparla. Quindi, per tornare a noi, come è fatta la stampante FDM? Quindi c'è un piatto di stampa, che è una superficie di stampa, che si alza. Allora, ci sono due tipologie, o con il piatto che si alza e si abbassa sull'asse Z, oppure è invece l'ugello, perfetto, che invece si alza o si abbassa a seconda del livello. Ci sono scuole di pensiero qual è meglio, qual è peggio, ma in realtà poi a parità di modelli, di marche, diciamo, non credo che ci siano enormi differenze. Quindi c'è appunto questo ugello che fa uscire il filamento, che ovviamente è attaccato alla, diciamo, si appoggia sulla stampante 3D e gira, e c'è un motore che comanda l'uscita, quanto filamento trasmettere fino all'ugello.
La domanda inquietante da chimico dilettante, che mi ronza nella mente. Ma tu hai detto resina e filamento, ma il filamento di che è fatto?
Ecco, la ringrazio per la domanda, molto interessante. Veniamo, allora, veniamo al discorso dei consumabili, quindi cosa ci va dentro? Vabbè, i filamenti si trovano da Amazon ad AliExpress a dei negozi dedicati. Il filamento più comune è detto PLA. Il PLA in pratica è un polimero che credo che sia anche, dicono tutti, sia anche biodegradabile, e infatti dovrebbe essere un dovrebbe venire dalla canna da zucchero, ed è, diciamo, quello più comune e anche quello più economico, e secondo poi alcune prove, ad esempio, è anche quello, anche in alcune cose, anche quello più resistente. Poi su YouTube ci sono migliaia di test di flessibilità, di forza, insomma, c'è veramente di tutto.
PLA che sta per acido polilattico, ed è un polimero di plastica, appunto, derivato dall'acido lattico. Questo è...
Siamo stupefatti dalla tua sapienza.
Ma come sei bravo?
Franz. Sei laureato in ingegneria chimica.
Ingegneria delle stampanti 3D, nello specifico.
Ok.
Tra l'altro ho dimenticato un pezzo importante, questo filamento che prima di arrivare, quando arriva all'ugello, viene riscaldato, perché poi ovviamente sta tutto lì.
È per forza.
No, vabbè, metti che qualcuno non sa. Il PLA però, come vi dicevo,
scherzavo, in realtà quindi sostanzialmente è una sostanza plastica, no?
Esatto.
Che quindi viene portata a un punto, diciamo,
a una temperatura di solito, dipende dal materiale, dipende anche dalla marca, sui 200 qualcosa gradi.
Quindi non toccate il filamento, questo va detto con grande attenzione.
Vi posso assicurare che è caldo a 200 gradi.
200 gradi scotta un po'. Scotta
anche
un
prima po', di okay. entrare nella stampante, quindi? Immagino che
viene riscaldato proprio dall'ugello. Cioè sull'ugello c'è un qualcosa che arriva a 200 gradi e scalda il materiale. E lo fa uscire spingendo appunto il filamento. Altri materiali ci sono, c'è un po' di tutto. C'è il secondo, diciamo, più comune è l'ABS, c'è il PETG, poi tutti questi. Io mi sono sempre informato su YouTube, quindi conosco, come dire, le nomenclature inglesi.
Si usa nelle componenti automobilistiche, no?
Non ne ho la più pallida idea.
O mi confondo con
l'ABS?
È possibile.
L'ABS è sicuramente il sistema frenante. No, poi non so se ci sono macchine fatte in plastica.
Potrebbero non corrispondere, ma non siamo sicuri.
Pensavo piuttosto, invece, avevo un ricordo dei materiali di quando, sai, delle scocche delle macchine, il paraurti, queste cose qui fatte di questi materiali che sono plastico resinosi, insomma, qualche chimico ci sa, a questo punto veramente starà gredendo vendetta al cospetto.
Beh, ma alla fine è un ABS, la serie è un C8 H8 per C4 H6, vabbè, lascio perdere.
Affondato.
Stasera Franz è spettacolare.
Comunque,
come le sai tutte queste cose?
L'ABS è il materiale con cui vengono fatti i Lego. E questo rimane come una domanda,
vedi che qualcosa suonava nel campanello del cervello?
Esatto. E anche le delle Citroen, quindi anche qualcosa
proprio delle Citroen, non delle così. Peugeot, ma sì, delle Citroen, sì. Va bene. E poi ci sono altri materiali, ad esempio ci sono dei altri polimeri che hanno, credo che abbiano tipo del legno dentro, altri che hanno del marmo, e quindi escono questi effetti quasi non dico da scultura in legno, però l'idea che dà è quella. Infatti di solito quando uno si compra un filamento che ha del materiale legno su dentro, di solito la prima cosa che si stampa è Groot di Guardiani della Galassia. È diventato un po' un meme del mondo.
Stavo giusto per chiedere, ma i filamenti quindi sono, sulla base di quello che stai dicendo, scegliendo il materiale, sono anche colorati?
Assolutamente sì, grazie per la domanda Max. Sono colorati, ce n'è veramente di ogni, ci sono anche di policolorati, ce ne sono di trasparenti, c'è ad esempio un materiale che adesso non mi ricordo come si chiama, però è tipo il silicone, quindi è morbido, infatti molti ci fanno i case per i telefoni. I case per i telefoni. Poi il materiale dipende cosa volete stampare. Ad esempio, uno dei vantaggi dell'ABS sul PLA è che può essere trattato in post-produzione. Vengono fatti dei bagni si mette di solito un letto di acetone e si mette sopra poi la stampa appena fatta. per tot ore, perché l'acetone riesce a sciogliere la superficie dell'ABS e, come dire, tolto al momento giusto, quando è cotto a puntino, si riesce ad avere una stampa che è più liscia di quella del PLA, perché l'aria dell'acetone scioglie i piccoli livelli della stampa e quindi permette di avere delle superfici molto più lisce.
Ok.
Ultima cosa da dire, secondo me, sul discorso dei filamenti è un po' il costo, poi appunto me lo mettiamo nel conto, e il costo di un filamento di PLA in realtà è abbastanza è basso, perché comunque parliamo di rotoli da circa un chilo, se non ricordo male, non mi ricordo quanti centinaia di metri sono, che costano su tra i 20 e i 25 euro. Ecco, l'ABS costa una decina di euro in più e poi gli altri materiali a salire. Però diciamo che sono costi abbastanza accessibili.
Però detto così, ecco,
sì, tu dici
detto così, per uno che come me, corretto, onestamente, io ovviamente in università le abbiamo le stampanti 3D, però a me non è mai capitato di farne un uso effettivo, quindi certo, non ti so dire. Per uno che non ha un'esperienza concreta, tu dici sì, un chilo, ma con un chilo di questo filamento che ci fai?
Allora, no, allora è difficile, non solo perché ovviamente ogni forma ha il suo quantitativo, ma anche perché, e poi vedremo dopo, è possibile ad esempio scegliere quanto riempire. Se tu stampi il famoso busto dell'uomo ragno di cui prima, puoi scegliere se stamparlo con pienezza al 20% o pienezza al 100%, ed è ovvio che consumerai più X volte il filamento, esatto. Però ti posso dire che ci si gioca un po', ecco, prima di finire il filamento. Non è che stampi un busto dell'uomo ragno al 20% e ti è finito il filamento, no. Puoi andare avanti un po'. È ovvio che se stampi Hogwarts, che è un'altra cosa che va particolarmente di moda, ecco, lì ci metti magari 24 ore per la stampa e ti va via un rotolo di filamento.
Perché dipende, la stampa è una cosa lunga, giusto Michele?
Anche lì dipende dal modello. Quindi se stampi una cosa che, sempre per tornare al nostro amichevole uomo ragno di quartiere, è piccola, pochi centimetri, e non è particolarmente piena, in realtà ti può partire, non lo so, un'oretta e mezza. Se stampi una miniatura, se ne va via mezz'ora, tre quarti d'ora. Se stampi Hogwarts a grandezza naturale, magari alto, magari un modello 15x15 alto 20-25 centimetri, se ne può andare via anche tranquillamente una giornata, ecco, o anche di più. Ci sono stampe che vanno avanti anche per più giorni, però appunto.
Quanto è rilassante
la variabilità,
guardare l'ugello che si muove avanti e indietro?
Allora, all'inizio,
come quando la nonna faceva l'uncinetto,
esatto,
guarda,
sì,
scusa,
sì. All'inizio, ovviamente, appena la scartate, state lì a guardare linea per linea dove, anche perché poi parleremo della, diciamo, manutenzione e di quanto bisogna stargli dietro. Però ecco, è anche possibile che le cose vadano storte, quindi la stampa per qualche motivo si interrompa a metà, oppure vada in errore, inizia a fare spaghetti, che è come gli americani chiamano quando il filamento inizia a andare un po' per i fatti suoi, e alla fine, invece di trovarvi Hogwarts, vi trovate una bella miniatura del Flying Spaghetti Monster, ricordate? Quindi un bel mucchio
per
di
gli
spastica.
Amici pastafariani deve essere una goduria, esatto, quella.
Ah, sì, certo.
Mettiamo un po', scusami, di ordine a questo punto nell'aspetto costi, perché visto che abbiamo detto quanto costa il filamento, forse adesso ci puoi anche dire quanto costa la stampante, no? E anche farci capire quella che hai comprato tu, in che posizione si situa del range oggi disponibile, no?
Assolutamente sì. Allora, diciamo che per una... Allora, oltre a tutte le... diciamo valutazioni che abbiamo fatto finora, un'altra cosa che secondo me è super importante, soprattutto poi quando comprate la prima stampante 3D, è capire se quel modello che magari avete adocchiato ha una comunità sufficientemente ampia, perché E allora, all'inizio ha una curva di apprendimento all'inizio ci vuole veramente tanta pazienza, perché dovete stare ci sono guide, se appunto comprate una stampante che è super supportata, che ha una comunità super, super attiva, ci saranno guide che vi guideranno passo passo e a dirvi: ok, dovete settare la temperatura del letto a questa temperatura, dovete settare la temperatura dell'ugello a quest'altra temperatura.
Poi quindi è un qualcosa ancora di molto, molto, come dire, da gestire, cioè non è un prodotto pronto all'uso, non è che la scarto,
non è out of the box,
esatto, è probabilmente
grazie perché
fase...
oggi non abbiamo Darth Vader, quindi io oggi mi scateno, però
abbiamo Darth Vader ha colpito allora, con la forza,
direi che abbiamo definitivamente cancellato l'idea che si possa usare il video,
allora esatto, allora, poi magari diventerà una gif e la metteremo su Instagram, sì, però voi vi siete persi e probabilmente vi perderete questa scena del green screen di Max che viene abbattuto
che è accaduto clamorosamente.
Vabbè, il bello della non diretta. E adesso vedi, adesso mi ha interrotto, devo ricominciare da capo. Allora, la stampante FDM e la stampante a resina. No, allora, stavamo dicendo quindi sul discorso dei modelli e marche. Allora, ci sono fatte tutte queste premesse anche sul discorso della comunità. Secondo me ci sono due marche su cui vi potete andare a indirizzare. La prima è la Creality con la linea Ender. E la seconda è la Prusa, come la chiamano gli americani, credo che si scriva in realtà Prusa. La Ender, il modello tra virgolette base, che credo veramente sia uno dei modelli più venduti, è la Ender 3, che credo che forse è uscita anche, non mi ricordo se la versione aggiornata si chiama, se non sbaglio, la Ender 3 version 2, qualcosa del genere, ed è super supportata, con una mega comunità, e io ho la Ender 5 che ha una superficie di stampa un po' più grande e che se vi ricordate prima vi dicevo che ci sono due versioni, una con l'asse Z con letto che si muove e l'altra invece con l'ugello. La mia ha il letto che si muove, mentre invece l'Ender 3 ha l'ugello che si muove sull'asse Z. Però in realtà la differenza da quello che ho visto è praticamente nulla. Quindi per una Ender 3 version 2, se non ricordo male si chiama così, siamo all'incirca sui 200 euro. E vi dico che se la qualità out of the box, ma dove out of the box vuol dire con un po' di stargli dietro sui settaggi, è la stessa della mia, state tranquilli, nel senso che è, almeno io mi ci trovo super super bene. Io ho preso la Ender 5 che costa qualcosa come 60-70 euro in più della Ender 3, quindi non una differenza
meno
gigantesca.
Meno di 300 euro stai dicendo?
Esatto, meno di 300, l'ho pagata, se non vado a memoria, 280 con un rotolo di filamento in più. E secondo me su queste state abbastanza sicuri con la giusta pazienza riuscite a tirare fuori cose più che decenti. L'altra marca di cui vi parlavo, la Prusa, siamo 600-700 euro, quindi c'è il gap, però comunque pare una qualità che è anche un po' superiore.
Ok, quindi giustamente la spesa viene giustificata poi dal risultato in questo caso.
Sono comunque dei costi molto ragionevoli tutto sommato, no?
Assolutamente sì.
Quindi usano un po' la stessa politica delle stampanti che conosciamo, di far pagare molto poco la macchina.
Giusto.
Di fatto sono i consumabili.
Per la tua Ender, il filamento deve essere della Ender?
Assolutamente no, infatti Max ti direi di no perché
non hai allora, il vincolo della cartuccia, chiamiamola, della...
No, se tutto, allora considerate che il mondo della stampante 3D è tutto super open, i firmware credo che siano super open, c'è la possibilità anche poi di moddare, di cambiare i singoli pezzi, non dico che sia, c'è gente che si fa la stampante di 3D se la fa a casa.
se la stampa.
Si compra una prima stampante 3D con la quale genera i pezzi per farsi quella più grande.
Quello lo Michele, fanno tutti quanti.
Quindi Michele ora ci stampi la stampante?
Esatto. No, allora, però c'è tanta gente che si compra i tubi, non so come si chiamano, i motori, la board, quindi è un mondo super open. Allora, detto questo, il limite verso l'alto è infinito. Ci sono stampanti ovviamente da migliaia e migliaia di euro, come in realtà ce ne sono anche di più economiche, però di cui vi ovviamente sconsiglio di andare più sotto.
Più economiche di queste da 200 euro?
Guarda, se vai su YouTube trovi ad esempio video di gente che prova stampanti sotto i 100 euro. È ovvio che poi lì puoi stare a fare tweaking dei parametri quanto vuoi, però è una stampante da 70 euro.
Certo. Okay.
E quindi poi in realtà entrambi le marche, quasi tutte le marche che abbastanza grandi che fanno stampanti 3D in realtà potenzialmente ti vendono anche i consumabili. Uh-huh. Però sono comunque più o meno al prezzo di mercato puoi scegliere comprarlo o non comprarlo, è assolutamente non vincolante.
E quindi diciamo effettivamente al giorno d'oggi anche per giocarci soltanto, per levarsi lo sfizio, è tutto sommato alla portata di tutti.
Allora io ho una domanda, tu vai al supermercato sotto casa, ti compri la tua bella Ender 5, arrivi a casa, la tiri fuori dalla scatola e che succede?
Che trovi?
Esatto. Che ci trovi dentro? E che ci fai? Come arrivi al primo busto di Spider-Man?
Ottimo punto, anche perché se costano comunque meno di 300 euro, ecco, non sono proprio assemblate. E quindi anche lì dipende dal prezzo, dal punto prezzo della stampante, ci sono vari livelli di assemblaggio quando voi la comprate. Di solito sono kit. Uh-huh. Però ci sono kit e kit. Quello che ad esempio ho comprato io in un'oretta e senza tirare giù troppi santi dal paradiso, magari mettete il tubo al contrario, però poi vai a guardare su YouTube e dici oh, così bisognava farlo, insomma anche quello, esce tutta la ferramenta, escono anche le chiavi della dimensione giusta, quindi su quelle che vi ho citato non starei troppo a preoccuparmi.
Beh sì, un'oretta poi dai, non dico che pari al disimballaggio di una normale stampante, ma insomma.
Nella normale stampante arrivi a casa, la disimballi, scopri che ti manca il cavo USB, torni al supermercato di qui sopra,
sì, quello grosso.
Torni ma poi gli devi togliere tutte le linguette, c'è la linguetta nascosta, che un'ora maledetta, che non si trova qui. Insomma, dai, un'ora no, ma 20 minuti ce li metti.
Secondo me, insomma, se avete il pollice opponibile, in un'oretta almeno per questa della Creality, secondo me ve la cavate abbastanza bene. Quindi siete lì, avete sballato. L'avete messa in piedi e mo che si fa? Vabbè, si attacca alla corrente e si accende. Forse se vi è andata bene, ecco, bisogna poi collegare due cavi, quindi cioè, tutti i cavi escono dalla scheda madre, bisogna collegarli, quello della ventola, quello che porta la corrente al riscaldatore del filamento. Ragazzi, perdonatemi per i termini, sicuramente
sì, vabbè,
non
sarà un laser protonico post esistenziale, esatto.
Quindi che se lo puntate sbagliato vi va nell'occhio, morite. E allora è accesa, cosa bisogna fare? Ecco, bisogna iniziare, e qui inizia, come dire, la curva di apprendimento inizia da quando schiacciate on, perché la prima cosa che bisogna fare è calibrarla. Dove per la calibrazione, allora anche qui, se spendete più soldi vi comprate una stampante che ha la calibrazione automatica. Dove cosa vuol dire la calibrazione? Il letto di cui vi parlavo prima va messo piatto. Nel senso, alla fine queste sono macchine,
bolla.
Non dico di precisione. Esatto, bisogna fare la bolla alla superficie di stampa.
Usare la livella. Bisogna usare la livella.
Allora, perché bisogna andare a un livello quasi millimetrico. Allora, qual è il... Perché oltre alla bolla bisogna anche metterla alla giusta distanza dall'ugello. E questa giusta distanza è all'incirca quella di uno strato di filamento, ok?
Quindi un millimetro.
Esatto, anche qualcosa in meno. E quindi cosa si fa? Di solito il golden standard per questa calibrazione, quando viene fatta a mano, è un foglio di carta. Quindi voi prendete un foglio di carta, lo fate passare sotto l'ugello in vari punti del piano di stampa, e quando sentite quel minimo di attrito tra l'ugello e il foglio di carta, allora vuol dire che è alla distanza giusta.
A quel punto si parte con la bolla.
Come?
A quel punto si parte con la livella.
No, a quel punto bisogna ripetere questa calibrazione in vari punti del piano, in modo da essere sicuri che in tutto il piano sia questa altezza sia uguale. Uh-huh. E infatti di solito sotto ci sono quattro viti nei pressi dei quattro angoli del piano, e bisogna cercare di metterlo il più dritto.
Quindi non posso tenerla nell'armadio delle zozzerie, quel momento in cui mi serve la tiro fuori, l'appoggio un po' a caso sulla scrivania, stampo e la rimetto via. No,
allora
devo darle uno spazio in casa.
Allora, lo spazio in casa, sì, un minimo di spazio in casa, comunque ci vuole un comodino.
Cioè, diciamo che è una cosa che va fatta una volta.
Esatto. Poi
è una cosa che la gente seria dice di farlo a ogni 4-5 stampe, di andarla a fare. Io non lo faccio da un po' di stampe e devo dire che ancora non me ne sono pentito.
Okay.
All'inizio era una cosa che facevo ogni stampa, anche perché poi all'inizio sbagli e quindi dici cosa ho fatto di male. La prima cosa che vai a fare è andare a controllare quello. E però in realtà
cos'altro puoi sbagliare della stampa? Perché ancora non mi è chiaro.
Milioni di cose. Allora no, prima di arrivare
Okay.
ci arrivo, però prima c'è un in realtà questo è perché io ho preso il modello baracca. Se voi invece spendete, in realtà anche non tantissimo, perché anche spendendo, se non ricordo male, 50-60 euro, è possibile comprare un sensore che si attacca vicino l'ugello, e che la calibrazione ve la fa in automatico. Quindi c'è questo sensore che misura la distanza tra l'ugello e il piano di stampa e adatta le caratteristiche, l'altezza del piano, diciamo del livello Z del piano di stampa sulla base delle rilevazioni del sensore. Quindi in realtà tutto questo sbattimento.
Ma sono 60 euro benedetti, scusa, perché ti immagini lì stare lì col foglio di carta, con le quattro viti sotto? Cioè
no, Max, non hai capito,
il profumo della carta è il bello.
È proprio quello il divertente.
È come iniziare a guidare con il cambio automatico.
No, con l'autopilot.
Con l'autopilot ti perdi della conoscenza.
Ma che dubbio c'è che è meglio il cambio automatico? Vabbè, dai, ok, proseguiamo.
È il fascino, è il fascino.
Quindi hai fatto la calibrazione.
Ok, abbiamo fatto la calibrazione, abbiamo acceso la stampante, abbiamo fatto la calibrazione, adesso stampiamo, porca puttena.
Ma certo.
L'ho ordinata 2 settimane fa da AliExpress, ci ha messo del tempo per arrivare.
Stampiamo, cosa?
Stampare qualcosa.
Stampiamo.
Che faccio mo? Che stampo?
Apri Word, fai nuovo. No.
Esatto.
Non è
stampa e Alicchia, stampami qualcosa. No. Allora, ci sono dove si trovano le cose da stampare prima di tutto? Allora, si possono fare, però di quello magari ne parliamo più tardi. Ma soprattutto si possono scaricare.
Parte perché CAD, no?
Sì, è anche CAD, ci sono dei metodi molto più semplici, ma è anche CAD. Oppure lo scarico, quindi ci sono dei formati, dei file che sono dei modelli, e ci sono dei siti, uno dei più famosi è,
un sito famoso.
Ogesù.com, aspetta che...
lo mettiamo nel nostro episodio.
Fingiverse è uno dei repository di oggetti scaricabili, dove ci sono veramente, credo, migliaia se non milioni di modelli già scaricabili. Alcuni credo tranquillamente suscettibili di copyright strike, perché trovate anche appunto il busto dell'uomo ragno. Però... lo avete scaricato, ma ancora non potete stamparlo, perché voi avete scaricato il modello, ma in input, alla stampante non prende il modello, ma prende le istruzioni per stampare. Quindi bisogna passare per un altro software, che è lo slicer. Okay. Lo slicer cosa fa? Prende il modello e lo affetta. Nel senso che traduce
come
il modello 3.
Non esatto. Sono slider.
Slicer, cioè, slicer.
Ah, slicer, scusa, fare esatto. Slice. Fare
proprio
fettine.
Affettatore. Uh-huh. E lui cosa fa? Trasforma un modello in 3D in istruzioni per la stampante 3D. Letteralmente muovi l'ugello di 0,5 mm in questa direzione, muovilo di nuovo in quest'altra direzione e così via. E quelli sono i file di input che prende la stampante.
Ok.
Ed è qui che, per tornare alla domanda di Max, tante cose possono andare storte.
A ugelli perché? Senza zucchero. Ugelli senza zucchero, scusa.
Ugelli per diabetici, sono ugelli, per,
ugelli
diabetici.
Per diabetici.
Ugelli amarissimi. Allora, perché...
Cioè, che succede? Spiega, questo è affascinante. Che cosa può andare storto?
Perché lo slicer in realtà non fa tutto in automatico, nel senso che gli dovete dare alcuni parametri sulla base della vostra stampante e della vostra, come dire, del vostro... di cosa vi serve alla fine. E adesso spiego cosa intendo. Mm. Ad esempio è questo momento che scegliete quanto il vostro oggetto finale debba essere pieno. Perché se io stampo un cubo, io questo cubo posso, al contrario della stampante a resina, io posso stamparlo tranquillamente vuoto. Stampo le sei facce, e una sopra l'altra, e, ed è a posto. Però... non funziona così, perché ovviamente la faccia di sopra, quando la stampa, se non ha niente su cui poggiare,
se ne cade.
E quindi anche un cubo deve essere stampato con quello che in questi software si chiama infill, il riempimento, molto banalmente. Quanto riempimento fare? 20%, 40%, 80%, 100%? Ed è questo il momento in cui lo dite al software, che poi lo dirà alla stampante 3D.
Il riempimento sono quelle, diciamo, sbarre che vengono stampate per sorreggere.
La trama. È la trama di quello che non vedete. È la trama interna che c'è nel vostro
oggetto.
Questa
trama
quindi
non è parte del modello. Il modello che prendi su internet è vuoto. Poi esatto. Il tuo software dice, visto che il mio filamento ha questo peso, questo è, calibri eccetera, e dici fammelo riempito e ti aggiunge lui questa trama, corretto?
Esatto, esattamente. Tra le cose che fa lo slicer è proprio questo, sceglie cosa metterci dentro. Oppure devo stampare non il busto dell'uomo ragno, ma l'uomo ragno con le braccia in fuori, no? Quindi... e quindi torniamo allo stesso problema. Il braccio non può essere stampato nell'aria, nel vuoto. E quindi si devono creare dei supporti. Ed è lo slicer, anzi è voi che dite, lo slicer già sa che quella superficie del braccio ha bisogno di un supporto, altrimenti c'è un altissimo rischio che le cose vadano ad aceto. E quindi vi creerà in automatico i supporti di questo del braccio,
che poi si rimuovono dopo.
Esatto, che però sono stampati in maniera, se vuoi, molto più leggera, quindi di solito basta andare a staccarli un po', e a meno che non stacchi tutto il braccio, ecco, vengono via in maniera abbastanza semplice.
E tutte queste belle cose qua, stai dicendo la difficoltà sta nel fatto che non sono automatiche,
non vengono col modello, nel senso, chi ha creato il modello magari ti può dire, poi dipende sempre cosa devi stampare. Ad esempio, io l'altro giorno ho stampato, in quel caso le ho tra virgolette create io, le ho create io partendo dal CAD, delle staffe per attaccare la borsa, la borsa al portapacchi anteriore della mia bici, ok? E quindi le ho iniziate a modellare, come si modellano, ne parliamo molto brevemente, o usando dei programmi di CAD, se siete bravissimi. Blender, se siete ancora più bravi e magari volete fare una scultura, quindi qualcosa di un po' più artistico. Se invece siete degli scarzoni come me, c'è un sito molto molto semplice che si chiama Tinkercad, che è un è una versione molto basica di un CAD che si usa via browser e che vi permette di fare le cose più banali. Ci sono anche tante applicazioni, soprattutto per iOS e iPad, che devono essere tra l'altro una figata, che si trovano, ecco, un po' nel mezzo tra un programma di CAD professionale e il Tinkercad di turno. Quindi io ho stampato queste staffe, e ad esempio, siccome era a parte lì, poi vai nei vari e lì entri nel divertimento, perché inizi a fare tutta una serie di ragionamenti. Ad esempio, io dovevo attaccare queste staffe sul portapacchi, a parte che una delle cose che non pensavo di aver mai avuto bisogno nella vita è il calibro, quindi qualcosa che vada a misurare qualsiasi cosa, quindi devi andare lì a misurare
il diametro della vite.
Bello. Oppure devi andare a inizi a pensare, ok, questo pezzo della staffa magari è suscettibile di una forza maggiore e quindi devo andarlo a riempire di più. Oppure devo creargli un supporto un po' più spesso. E infatti io sono andato, ho reiterato varie versioni di questa staffa finché non sono riuscito ad attaccarla in maniera corretta, con tutte le misure corrette. E ieri, tra l'altro, sono andato a testarla out in the wild, andando in ufficio, e ovviamente al primo dosso si è scassata.
Si è spaccata.
Con out in the wild è arrivato Darth Vader.
Comunque. È arrivato Darth, grazie, ne sentivo la mancanza. Si è spaccata perché io l'avevo stampata, siccome era un prototipo, con il 20% di riempimento. La prossima versione la stamperò con un riempimento con maggiore riempimento e si spera riesca a
resistere. A quel punto avrai la bici impennata sulla ruota davanti, visto il peso.
No, però devo dire, anche con la borsa, con il computer dentro, non ho avuto grossi. Poi, se no, posso farla in piombo e magari così non si spacca.
No, beh, è chiaro che, cioè, se ci pensi un attimo, quando poi stampi degli oggetti che non siano puramente ornamentali, ma devono avere una loro funzione, è chiaro che entrano in gioco tutta una serie di conoscenze non banali sulla resistenza dei materiali, sulla forma che è più adatta alla funzione che deve svolgere, no? Quindi
dovrebbero farci dei corsi di laurea, non lo so, tipo
penso che ce li
facciano. Ingegneria dei prodotti,
esatto. Ingegneria meccanica, per esempio.
Esatto, tipo ingegneria meccanica, dovrebbero inventarla. Okay. Che altro? Altre cose che possono andare... In realtà ci sono letteralmente centinaia di parametri che è possibile cambiare, dallo spessore delle pareti esterne, il tipo di trama da inserire dentro, la velocità a cui va a stampare, lo step, quindi quanto deve essere grande sia in altezza che in, diciamo, X e Y, lo step... le temperature, c'è un mondo, ed è lì che le cose, appunto, potenzialmente possono andare storte.
E quindi, come dici tu, è lì che la community ti viene in aiuto.
È lì che la community ti viene assolutamente in aiuto, gruppi Facebook, subreddit, c'è veramente di tutto, e devo dire che sono
e stampare 10-20 statuette di Spider-Man, esatto, prima di arrivare a quella finale.
Ma in realtà, prima di stampare Spider-Man, una delle caratteristiche del mondo della stampa 3D è che tu stampi i benchmark. Nel senso che ci sono alcuni modelli, c'è alcuni tra i più famosi, il più famoso probabilmente è Benchy, che è una barchetta, c'è un cubo XYZ, c'è un, come si chiama, la Filament Tower, ce ne sono 4-5 super, super conosciuti, ma anche quello è un mondo, dove sulla base dei problemi che tu hai alla fine della stampa, riesci a capire quali sono i settaggi che devi cambiare. Quindi, tu prendi la nave, il Benchy, che è questa barchetta. Ovviamente tu sai come deve arrivare alla fine, comprese ad esempio tutte le dimensioni. Quindi se vedi che ad esempio il comignolo, ad esempio, non è precisamente tondo, ma è magari un po' ellittico, sai che probabilmente devi cambiare un determinato step o velocità sull'asse X o Y. Oppure se hai uno dei problemi più comuni è le stringhe, nel senso che quando devi stampare, quando metti che devi fare una finestra, quindi devi andare da uno stipite all'altro della finestra, lì la stampante non stampa, è vuoto, E quindi è possibile che comunque ci sia del residuo di filamento.
C'è un po' di filamento che rimane.
Esatto. In teoria quello non dovrebbe esserci, però sai che ci sono dei parametri, e qui c'è anche qui c'è una bibliografia immensa su internet, ci sono dei parametri che tu puoi andare a modificare per evitare che si arrivi a questo problema, o comunque per ridurlo. Wow. Quindi anche quello è un mondo che è un mondo a sé.
Ci parlavi della manutenzione, scusami.
La manutenzione.
No, dice, esatto, ci parlavi della manutenzione, quindi hai finito i tuoi benchmark, hai finito il tuo busto, e che ci devi fare a questo punto?
Vabbè, la stampante la puoi spegnere, la volta successiva che l'accendi dipende quanta voglia c'hai. Okay. Se ancora non hai comprato ad esempio il taratore di cui prima, il sensore per il livello, in teoria dovresti andarla a riparametrizzare, però vi dico,
ma devi pulire delle scorie, devi pulire l'ugello.
Allora,
era venuto anche a me il dubbio, perché in un ugello che spara un filamento è molto probabile che rimanga un residuo, no?
Sì, ma non credo che sia un problema, nel senso che lì comunque ci deve stare del filamento. Nel momento in cui la riaccendi, si riscalda l'ugello, magari prima di fare una stampa, di solito la stampante fa sempre una passata di filamento per far uscire eventuali residui di impurità, magari hai cambiato il filamento nel frattempo, e quindi la stampante fa uscire di default una riga di filamento, un paio di passate per togliere questi residui. No, poi vabbè, va la polvere ovviamente più che altro, però è diciamo la manutenzione di lungo periodo, quindi l'ugello prima o poi lo dovete cambiare. C'è le cinghie di trasmissione, è possibile che prima o poi le dovrete cambiare, però a parte quello, anzi il vero trip poi diventano gli upgrade, perché oltre a quelli di cui abbiamo parlato del sensore, non abbiamo parlato di nient'altro. Ad esempio, si possono fare una serie di mod. Una di quelle più popolari è quella che la rende più silenziosa. Ecco. È una cosa secondo me molto importante di cui non abbiamo parlato, è quanto rumore e quanta puzza fa.
È giusto,
non te la metti sul comodino. In camera da
allora
letto.
Dipende. Allora, sul comodino no, non è l'ideale, e anche sul comodino della vostra compagna non è l'ideale, a meno che non volete trovarvi giù dalla finestra entrambi. Se dovete fare stampe molto lunghe, quindi sapete che dovete stampare di notte, avete due strade. Uno è dedicargli una stanza dove possibilmente non c'è nessuno che dorme, o la seconda è creargli una casettina. C'è tanta gente che gli crea la cosiddetta enclosure, quindi questa casettina magari insonorizzata, e fa la silent mod. Cos'è di solito la silent mod? È cambiare la scheda madre. Adesso voi non mi chiedete perché, lo stesso motore ma con una scheda madre diversa faccia meno rumore. Questo è una cosa che non ho mai capito, ma non ho neanche mai cercato.
Beh, evidentemente saranno i segnali di pilotaggio del motore che in qualche maniera vengono calibrati. No?
Siete voi gli ingegneri.
È l'unica cosa che cambia alla fine, giustamente.
Cambiando la scheda madre, evidentemente c'è una scheda madre che avrà una regolazione più fine, che riesce a controllare il motore in maniera più continua.
Qualcosa del genere. Quindi secco, non è una cosa che la tenete in stampa e ci dormite sopra.
Ok.
A meno che proprio non avete il
sopra. Vabbè, però in realtà questo qualunque stampante, dai, diciamo,
sì,
fine.
Diciamo che
a meno che non stampi la Divina
rumore.
Commedia a casa, generalmente tempo 30 secondi.
Ecco, il rumore secondo me di default è comparabile con quello di una stampante ad aghi.
Ad aghi.
Ad aghi.
Ad aghi, sì. Cioè, fa
ma potevamo fare la puntata con la stampante da sotto.
Esatto,
effettivamente potevi farci sentire. Va bene, manutenzione, puzza. Abbiamo vista
puzza, non tanta in realtà, Puzza no, poi anche lì dipende dal materiale. Il PLA non puzza particolarmente. Ho letto che invece gli altri materiali hanno un odore un po' più forte. Però non è niente che vi si propaga. Insomma, fate un soffritto con l'aglio, credo che vi si propaghi molto di più. In ogni
però diciamo che il soffrittino è buono, il PLA è un po' meno gustoso.
Lo sniffi volentieri, invece insomma...
È la plastica calda,
un po' di meno,
ma quindi tornando alla manutenzione, per uno che vuole iniziare, gli consigli il mercato dell'usato o rischia di trovarsi un qualcosa che faccia più danno che...
Ma con questi prezzi,
esatto, sarà una questione dei prezzi, però io non ho, allora sicuramente c'è qualcuno che le vende, però non c'è, ti dico, su questo punto prezzo non c'è un grosso mercato dell'usato. Quindi abbasso l'ambiente e importatevela dalla Cina nuova.
Okay.
Scusa, ma l'ingombro, poi appunto tu ci hai detto il volume massimo di stampa, ma l'ingombro?
L'ingombro considera un 50 per 50 per 50-60 per prenderla proprio proprio a spanne, diciamo che quello, anche perché poi magari c'ha il rotolo di filamento che sporge da una parte, insomma ci sono un po' di cose extra, quindi sì, io considererei un 50 centimetri al lato.
Vabbè, insomma, niente di impressione.
Se avete una scrivania un po' più grande, ecco, vi ci sta.
Ok.
Tornerei diciamo, abbiamo ormai penso più o meno esplorato un po' di quasi tutto. Tornerei alla domanda fondamentale. Dico, ma ok, a parte il divertimento, la curva di apprendimento, le statuette dell'uomo ragno, ma che ci fai?
Allora, che ci faccio? Varie cose. Allora, niente di esattamente di salvavita o di cambiavita, quindi credo che siamo nel mondo del...
Beh, però la staffa per la bicicletta, per portarti il computer...
La staffa della bicicletta è assolutamente utile. Ad esempio, tra i vari prototipi, ecco, c'è un prototipo qui, di cose che avevo, di progetti che ho provato a iniziare e non ho mai finito. Queste sono due, voi vabbè non vedete, poi è bianca davanti alla luce quindi si vede ancora meno, queste sono due ruote in base, due ruote dentate che dovrebbero trasmettere un movimento diciamo a 90 gradi, anche qui ci saranno ingegneri che adesso si staranno buttando da un palazzo, e l'idea era ad esempio questo, ho il come si chiama, l'impastatrice di là, no? E quindi volevo attaccare questa impastatrice al macina caffè manuale, quello con la manovella. E soltanto che poi ad esempio una cosa che ho imparato,
così volevi far fare il lavoro della macina caffè all'impastatrice,
esatto, quella della KitchenAid, che ha anche il buchino per mettere accessori esterni,
sfruttatore,
no? Esatto, sfruttatore di robot. Soltanto che ad esempio una cosa che ho imparato è che quando trasmetti un movimento a 90 gradi con due ruote dentate, che cambia di senso
davvero.
Okay.
Oh, mamma.
Ragazzi, alla Bocconi non me l'hanno insegnato, scusate.
Però se ne metti tre torna al senso giusto.
Ed è lì che l'ho abbandonato perché non sapevo dove mettere la terza.
La terza non c'entrava.
Okay. Poi attento, spoiler, se una è più grande e una è più piccola ci sono delle cose interessanti che possono saltare fuori. Lasciamo perdere.
Tipo appunto il cambio della bicicletta.
Noi abbiamo fatto meccanica applicata alle macchine, caro...
La torsione, esattamente.
E all'età di 36 anni mi sveglio una mattina e mi pongo questi problemi. Cos'altro ho stampato? Ho stampato questo supporto per la macchina fotografica che ho usato per alzare la macchina fotografica da cui mi riprendo per digitare di qualche centimetro. Ho stampato poi il supporto per il green screen perché appunto avevo un chiodo alla parete, quindi ho fatto un supporto a cui attaccare il palo dove c'è il green screen. Ho stampato poi una serie di case per il Raspberry Pi. Ecco, l'ultimo argomento che ci tenevo a toccare è che tutto questo poi è collegabile alla smart home.
Attenzione, spiego.
Perché Home Assistant ad esempio ha un plugin, ha un connettore per OctoPi. Cos'è OctoPi? È una distribuzione perché si usa di solito su una Raspberry Pi, che permette di avere un'interfaccia più con molte più funzioni. Mm-hmm. Rende la stampante raggiungibile da internet, molto banalmente. Okay. Quindi è possibile, ad esempio, collegare una webcam alla Raspberry Pi e fare, ad esempio, il time lapse della stampa.
E vedere quindi istante per istante come è andato.
Livello per livello, che sta stampa scatta una foto ogni volta che si muove di uno step sull'asse Z, e quindi vi trovate poi il video del modello, di come viene stampato il modello, e potete vedere anche un'utilità a tutto questo, perché potete vedere poi dove le cose sono andate male, nel caso in cui c'è qualcosa che vada storto. E appunto poi soprattutto aggiunge un'interfaccia web che non è male, poi magari le stampante più costose ce l'hanno già di default, però permette di collegare la stampante a internet.
La stampante stampa da sola per queste un'ora/24 ore o devi lasciargli il computer acceso?
Devi lasciargli il Raspberry Pi acceso. Allora, le stampanti di solito hanno un lettore di memory card. Questo lettore di memory card, tu ci metti il file passato sullo slicer e lo interpreta, stampa, va, non hai bisogno di nient'altro. Se invece vuoi passare per un software esterno, c'è anche una presa USB che viene collegata credo sia una presa seriale, quindi il Raspberry Pi comunica direttamente con la stampante, e a quel punto fa lui il lavoro di dargli le istruzioni step per step.
Scusa, stai dicendo il Raspberry Pi, ma posso collegarlo anche a un PC direttamente piuttosto che a un Mac, cose del genere? Ci sono
assolutamente
dei software,
sì,
non
assolutamente
l'abbiamo detto esplicitamente, ma appunto ci sono dei software open per il pilotaggio delle stampanti 3D, no?
Assolutamente sì, però il punto, ovviamente, se volete stampare qualcosa che per tutta la notte, a meno che non volete lasciare un PC, un desktop, un laptop acceso, la Raspberry Pi diventa sempre l'alternativa a cui tutti vanno a tendere. E questo è un altro
bel
upgrade, anche perché poi c'è, ad esempio, si può comunicare via Telegram, via applicazione con la stampante, c'è anche lì, veramente anche lì si apre un altro mondo.
Un mondo.
Quindi io direi
ma che gli dici via Telegram alla stampante? Scusa.
No, è la stampante che ti dice a che punto è e ti manda le foto, e tu le puoi dire, oppure le puoi dire inizia la stampa, termina la stampa, mandami una situazione, uno stato della situazione.
Scusa, una domanda stupida.
Prego.
Posso interrompere una stampa a metà e riprenderla?
Sì, credo che si possa mettere in pausa. È ovvio che nel punto esatto dove la pausa, ecco, magari ti trovi del filamento di troppo, perché si deve ririscaldare l'ugello successivamente, quindi magari ti trovi qualche porzione di filamento indesiderata. Però vai lì
e se finisce il rotolo?
E se finisce il rotolo, la stampante, a meno che non hai un sensore, e tra vari upgrade c'è anche il sensore di presenza del rotolo, la stampante continua a stampare a vuoto.
Ma gliene puoi mettere uno in più nuovo, tipo cambi in corsa? No.
Dovresti, non so se è una cosa, appunto, credo che lo debba, o hai il sensore che ti dice guarda è finito, mi metto in pausa, e poi dopo che hai cambiato vado avanti, ma se non hai il sensore no, a meno che non sei lì che te ne accorgi, lo metti in pausa e metti il filamento nuovo.
Perfetto.
Quindi io direi che secondo me le cose basi le abbiamo toccate.
Domandone, allora, la tua staffa per la bicicletta, quindi alla fine quanto ti è costata fra stampante, ore, plastica?
Non si fanno queste domande.
Ma così è cattivo.
L'avevamo detto all'inizio, facciamo il conto effettivamente di questo. No, beh, non ha.
Allora, considerando che io vengo pagato 300-400 mila euro al giorno, qual è il costo opportunità? No, allora, in realtà facendo l'esempio della staffa,
ricominciamo, la stampante, Ci aggiungici un Raspberry Pi, abbiamo capito, qualche mod, qualche sensore in più che comunque fa sempre
diciamo
bene.
Che il kit di base tra Raspberry Pi, una stampante, 2-3 rotoli di filamento, perché non vuoi prenderti 2-3 rotoli di colore diverso. È successo di nuovo. Facciamo finta di niente.
Il mio schermo stasera veramente vuole partecipare alla trasmissione.
E se ne vanno, appunto, se prendi una Ender 2, 300-350 euro. Dove comprarla? Credo che uno dei prezzi più bassi lo trovate su AliExpress, dal negozio ufficiale della Creality. Okay. Che tra l'altro però ha il magazzino in Europa per questo genere di prodotti, credo in Repubblica Ceca.
Quindi
vi arriva anche in una settimana, forse anche meno. Quindi
vabbè, alla fine diciamo uno può mettere a budget anche qualcosina in più per appunto avere uno scenario completo con i mod e tutto il resto. Stai parlando comunque di una cifra.
Sì, sì,
uno sfizio che si può togliere, che invece di comprarvi la PS5 che tanto non la trovate ancora perché c'è la scarsità di chip, vi comprate questa,
vi divertite lo stesso,
lo stesso, il tempo ce lo perdete uguali, le bestemmie ce le mettete uguali, però
magari imparate qualcosa in più, insomma, da questo punto di vista.
No, però devo dire che nel mio viaggio che può essere che diciamo che ho iniziato comprando le prime Raspberry Pi anni fa, andando poi approfondendo un po' il mondo di Arduino, il mondo non dico dell'elettronica perché non mi metto a quel livello, però ecco, ad accendere e spegnere i LED su Arduino, quello riesco ancora a farlo. Diventa secondo me un bel complemento perché permette di fare tante tante cose sfiziose. Poi ripeto, c'è una community talmente aperta e talmente vasta dove l'ispirazione non manca, e ripeto, il costo non è assolutamente eccessivo.
Ci vuole solo pazienza. Che comunque questo settore della stampa 3D si sta espandendo in tantissime direzioni, sì, professionali, no? Ma adesso leggevo per esempio una cosa che non sapevo proprio, il 3D food, no? Questo fatto di utilizzare stampanti 3D per il food printing, che confesso non ho capito bene di che cosa specificamente si trattasse, ma la tecnologia è quella lì, no? Cioè, poi ho visto che viene molto usato nell'ambito del cultural heritage, probabilmente per il restauro, uh-huh, e per, no? Perché poi in qualche maniera o simulare, ricostruire componenti di artefatti e così via. Quindi diciamo, stiamo parlando di una cosa che, a parte l'aspetto squisitamente hobbistico che abbiamo visto, eccetera eccetera, secondo me effettivamente spalanca un grande futuro.
Sì, ma poi, oppure ad esempio, se ad esempio avete in casa uno scheletro di un tirannosauro vero e vi manca un osso,
esatto, il restauro,
potete stamparvi l'osso,
cultural heritage in questo senso, no? Patrimonio, no, ti manca l'ossicino, tu lo stampi.
Qualcuno sta provando anche con l'edilizia, quindi tu invece di comprare un prefabbricato o i mattoni, tu metti questa struttura che ti stampa le pareti della casa, e quindi invece di mettere il filamento metti dentro il cemento. Quindi no, credo che sia appunto un mondo che è ancora hobbistico ed è ancora per appassionati, perché ripeto, ci vuole o devi essere un professionista o devi essere un appassionato, perché hai bisogno di quel tipo di motivazione, però si sta assolutamente allargando, sì, allargando tantissimo.
Ottimo.
Bene, cari, direi che abbiamo trascorso, secondo il mio orologio, più di un'ora
anche
a parlare
troppo tempo,
sì. 3D. Io ho deciso che aspetterò tempi migliori prima di comprarla perché appunto chiaramente l'investimento di curve di apprendimento di cui parli è molto simpatico e molto interessante, ovviamente, per una propria formazione, però capisco che per chi ha superato Yanta come me è un pochino più impegnativo.
Assolutamente. Poi anzi aggiungo un'altra cosa, per ad esempio se volete conquistare la vostra sposa e comprarla per questo tipo di acquisto, ad esempio la mia fidanzata le avevano rubato il tappino del tergicristallo di dietro della macchina.
No.
E quindi era rimasta senza. Io sono andato su Thingiverse e ho trovato un santo che aveva creato un modello per la Yaris, quindi io l'ho stampato e invece di andarlo a rubare a un'altra macchina o farsi rubare dal meccanico per il pezzo di ricambio, io l'ho stampato e funziona, e credo che sia ancora attaccato alla macchina, quindi super super utile. Ed è quindi il che giustifica completamente un acquisto di 300 euro.
Assolutamente.
Direi. Assolutamente giustificato.
Alla grandissima, su questo mi hai convinto al primo colpo.
Esatto.
Va bene, allora dai, direi che prima di salutare i nostri ascoltatori, andiamo nel classico momento Gingilli, che ne dite?
Certo.
Va bene.
Signore e signori, i Gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono delle idee, degli spunti che vi diamo noi ai nostri ascoltatori. Chiaramente abbiamo parlato finora di stampanti, quindi è tutta una puntata gingillo in realtà questa. Però magari vediamo se intanto Michele ha qualche cosa, giusto per chiudere, qualche curiosità, qualche trucco. E poi...
Casualmente a tema?
No. Direi...
In realtà è un video barra documentario per collegarci poi a cose di cui abbiamo parlato nella stagione regolare di Digitalia. C'è un bel servizio di Vice News che si trova su YouTube, dura circa una mezz'oretta, che si chiama I 3D Printed a Glock to See How Far Homemade Guns Have Come, che è questa inchiesta di questo giornalista di Vice che è andato a un torneo di mira, non lo so, di per armi stampate in 3D. In realtà non interamente stampate in 3D, perché comunque tutta la parte meccanica della canna è presa sono presi da armi, sono pezzi di ricambio di armi vere, perché ovviamente la resistenza al calore deve essere importante in un'arma, però fa vedere, ecco, dopo anni oramai che ne abbiamo parlato su Digitalia, mi ricordo la discussione ma non riesco a inquadrarla, quanti anni fa sono passati, e si vede che in realtà c'è tutto un mondo tra i vari hobbisti e la comunità di cui abbiamo parlato. C'è un mondo dedicato alle armi, può piacere o meno, però è super interessante e si vede, ecco, un altro spaccato di quello che è il fenomeno. Lo trovate su YouTube e ovviamente nei link dell'episodio.
Fantastico, grazie Michele. Max,
ovviamente vi potevate aspettare che con questo mio ritorno il gingillo a tema non poteva che essere un libro, è un libro di fantascienza.
Chissà quanti ne hai arretrati, Max.
Madonna, tonnellate. Comunque questo qui manca a farlo apposta, e devo dire l'avevo letto prima della nostra... l'ho letto quest'estate, prima della nostra idea di questo speciale, per cui ho trovato molto simpatico la coincidenza. È una serie di fantascienza che si intitola, purtroppo è solo in inglese, ma per i nostri ascoltatori so che questo non è un problema, il cui volume iniziale si intitola We Are Bob, sotto titolo We Are Legion. We Are Bob significa letteralmente noi siamo Bob. L'idea di base non è nuovissima, però è sfruttata in maniera originale, è quella di una intelligenza artificiale autocosciente clonata dal cervello umano, quindi da questo famoso Bob, che diventa appunto una legione, si chiamano tanti Bob. Ma la cosa simpatica, dite voi, che c'entra tutto questo? È che Bob, questa intelligenza, viene montata su un'astronave per esplorare, diciamo, appunto l'universo, e indovinate che tecnologia viene utilizzata per andare poi, come dire, a colonizzare, diciamo, a costituire degli insediamenti, eccetera eccetera? Quella delle stampanti 3D. È un'idea portata proprio all'estremo, nel senso che una delle evoluzioni tecnologiche che viene presentata è quella di stampanti 3D capaci di stampare a partire da qualsiasi materiale, ovviamente di un determinato tipo, ma per esempio appunto da determinati metalli, eccetera eccetera, e quindi in grado di realizzare con stampa 3D praticamente qualunque oggetto di qualunque tipo e per qualunque funzionalità. È un'idea, diciamo, incidentale. Ovviamente la storia del romanzo è una storia avventurosa, è fondata più su questa idea dell'intelligenza artificiale clonata dal cervello umano, però è costantemente presente questa idea della tecnologia della stampa 3D come uno dei modi per andare a colonizzare luoghi diversi dal nostro pianeta, andando a recuperare le risorse grezze nel posto dove vai e poi utilizzandole però senza dover mettere in piedi, come dire, sistemi di produzione, ma partendo da questa idea della stampa 3D come stampa universale in grado di costruire qualunque tipo di oggetti. Quindi ve lo raccomando, è un bel romanzo di fantascienza, in realtà è una serie, se poi vi piace potete leggere anche il seguito, ma potete leggere anche soltanto il primo volume, che è abbastanza autoconsistente e che sviluppa questa idea dei replicatori basati su stampanti 3D, così facciamo da complemento all'ottimo racconto di Michele. Si intitola We Are Legion, We Are Bob, l'autore è Dennis Taylor, lo trovate su Amazon IT nella versione inglese, sia Kindle che stampata.
Fantastico.
E senza fare spoiler, le cose vanno storte, ovviamente.
No, le stampanti 3D funzionano una meraviglia.
È tutto il resto che non va bene.
È tutto il resto che non va bene. Le stampanti 3D gli funzionano una meraviglia.
Meraviglioso, grazie mille, Max. Allora, il mio gingillo è un gingillo a tema stampanti, però a tema stampanti normali, perché io di stampante 3D ancora non ce l'ho. In realtà è un poster che ho acquistato tanti anni fa e che sta sempre vicino alle mie stampanti, perché si intitola Come mai le stampanti sono state inviate dall'inferno per renderci miserabili. È stato disegnato da The Oatmeal, che è un fumettista abbastanza conosciuto su internet, meglio noto anche per essere l'autore di Exploding Kitten, quindi un grandissimo gioco che, se non conoscete, merita di essere esplorato. E lui scrive vari fumetti, in alcuni di questi li pubblica anche su poster, si può leggere online, quindi se cercate appunto Why I Believe Printers Were Sent From Hell di The Oatmeal, oppure leggete il link che metteremo nel nostro episodio, potrete notare un po' di pensieri di questo fumettista che effettivamente vi faranno un po' sorridere e un po' no, perché sono esperienze che abbiamo vissuto tutti quanti,
ecco,
tutti
le stampanti,
che hanno comprato una stampante.
Peggio delle stampanti sono solo le fotocopiatrici, non so se avete
che sono a loro volta stampanti in un certo senso, quindi vedi, tutto
in un certo
torna.
Senso sì,
fantastico.
Bene,
Max, torna il gezzino.
Eccoci qua, il gezzino meraviglioso che mi concilia il sonno, come tutti sanno. Quindi tra poco, sulle note meravigliose di questa colonna sonora che ci accompagna da ormai, mi sa che andiamo per il 12° anno di Digitalia?
Troppo tempo.
12. Sì,
12. Mm-hmm. 12° anno di Digitalia.
Franco era indeciso, ci siamo posto la scorsa puntata. Franco era indeciso, però sì.
Franco era in fasce, altro
che season 12, no? Sai com'è? Ormai.
No, era il 2009. Era il 2009, perché loro vennero, lui e Carlo Becchi, ospiti da me a Unisa, era al Fru 2009, e quindi sono giusto 12 anni.
Quindi andiamo per i 13.
Esatto.
Eh sì, stiamo per compiere i 12 e iniziare i 13.
Bene, quindi con questa puntata un po' speciale, diversa dal solito, uno speciale per l'appunto estivo con Michele e Max, direi che vi salutiamo, vi rimandiamo poi alla prossima settimana, alle prossime settimane di lunedì, dove torneranno le puntate regolari, che vi ricordo sono in diretta tutti i lunedì sera e dalla mezzanotte circa, una volta cotto il file, anche su tutte le varie piattaforme di podcast. E quindi ci troverete ancora per tutto l'anno a chiacchierare di stampanti 3D e non solo, oserei dire.
Quindi salutiamo in maniera regolare.
Salutiamo in maniera regolare, quindi dallo studio di Milano Centro una buona continuazione a tutti voi, un saluto.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
E dallo studio 3D di Milano un ciao da Michele Di Maio.
Ciao a tutti.